Allora, questo è. Mi pare che molto importante sia il testo moltissimo della prima di Giovanni, al capitolo secondo, 15-17. Dove dice, moltissimo, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa e la sua concupiscenza con lui, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi questo in fondo è, l'attenzione deve essere data da questa definizione del mondo che Giovanni qua dà e delle sue realtà. Queste tre concupiscenze, che sono poi le concupiscenze già del Genesi, insomma, no? Del peccato originale, insomma, no? Queste le tre concupiscenze che, insomma, agite dal Satana, che è il principe di questo mondo, ovviamente, questa è quella a cui abbiamo rinunciato, ma lui agisce su queste concupiscenze e sono queste quelle su cui dobbiamo estremamente vigilare, perché il mondo è tutto intessuto di questa realtà, del Satana che agisce attraverso queste tre realtà. La concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia della vita. Quindi la vigilanza sulla mondanità deve essere fatta, secondo me, su queste linee, perché mi sembra che la parola di Dio identifichi queste linee come le linee fondamentali. Allora, cosa vuol dire? Cos'è la mondanità? Bisogna avere anche una linea di ricerca per capire in concreto cos'è la mondanità, insomma. Mi sembra importante. Che cosa può significare questo? In particolare per voi che siete appunto direttamente immersi nella realtà ecclesiale, e la realtà ecclesiale è una realtà che evidentemente è al confine, continuamente al confine con la realtà del mondo, anche nel senso negativo, sotto il mondo in quanto vita normale, il mondo, ma proprio anche sulle realtà più negative, insomma. Io credo che sia molto importante che nella linea della vigilanza e della lotta contro le tre concupiscenze bisogna che evidentemente ci sia da parte di tutti una attentissima discernimento. Ci sarebbe da fare un esame, ecco, della mondanità della nostra società, anche cristiana. E questa è una cosa che forse non abbiamo ancora fatto con abbastanza attenzione, ecco, e che è un campo in fondo ancora di ricerca, insomma, e di scoperta, insomma, no? In tutto, negli abiti, nel linguaggio, nello stile di vita, nell'edonismo, nel consumismo, nell'estetismo, nelle varie forme di autoaffermazione, di superbia, di vanità, nella professione, nella vita sociale, nella vita ecclesiale, nel pensare. Insomma, è tutto un campo che evidentemente in queste tre linee, ecco, anche a parte quello che possono essere le connivenze più dirette e più immediate con l'operazione del demonio nel mondo, che oggi poi è particolarmente presente, no? Particolarmente anche in forme, direi oramai, abbastanza dichiarate. A parte questo, che già evidentemente qua è chiaro che tutti sappiamo noi che dobbiamo tenerci molto lontani da tutta questa zona, no? Da questa zona, che però ha degli addentellati, vari, anche culturali, anche di pensiero, anche di costumi, insomma, no? Ma poi c'è la via di queste concupiscenze che si intreccia nella nostra vita, non solo nella nostra vita personale, questo sappiamo che dobbiamo lottare contro queste concupiscenze, ma anche nella vita sociale, cioè nello stile di vita, nel modo di vita, nei modelli che sono presentati, negli slogan, nelle mode, ecco, a tutti i livelli, insomma, no? Io credo che su questo punto, insomma, sarebbe da fare una ricerca attenta e che forse più facilmente potreste fare voi, io credo, insomma, ecco. Anche se poi è una cosa sempre da fare insieme, perché evidentemente un confronto che va sempre messo insieme da entrambe le parti, questo, insomma, no? Ecco, perché però è molto importante, ho l'impressione che, capito che dicevo che è un po' sintomatico che non abbiamo fatto mai un esame attento di questo paragrafo, perché è una cosa che può metterci molto allo scoperto, ecco, molto immediatamente allo scoperto, anche in modo, credo, su alcuni punti abbastanza concreto, però prima o poi ci decidiamo ad affrontarlo. Questo. Per tutti, certo, questa conversione non può essere operata che da quelle energie operanti, In verità, per quanto riguarda voi, io credo che la stessa abbondanza della parola e presenza dell'Eucaristia nella vostra vita rappresenta già la prima e sostanziale conversione dal mondo alla vita di Dio, perché la stessa quantità della parola e presenza dell'Eucaristia è già di per sé una cosa che il mondo non sa cosa sia, insomma, no? È già una vita trasferita, insomma, no? Sostanzialmente, è fonte certa di conversione, però è fonte certa di conversione che però non esime, ecco, da un passaggio di intelligenza, di volontà, di cuore che faccia, come dire, passare, ecco, queste realtà in ogni realtà, in ogni pezzo della nostra vita, a ogni livello personale, comunitario, ecclesiale, tutto insomma, no? E sono questi passaggi che forse ancora non sono stati abbastanza, anche se io credo che poi il Signore a ciascuno ha suggerito e suggerisse questi passaggi e queste applicazioni, però una ricerca comune e un'esortazione comune, un incoraggiamento comune anche ad andare a essere più fini, più sottili, più esigenti anche in questa operazione, penso che possa essere invocata dal Signore come una grazia grande, insomma, e anche un dovere, insomma, a questo punto, penso, ecco, dopo tanti anni che, insomma, sugli altri punti abbiamo lavorato già molto, mi sembra, perché molto abbiamo riflettuto, pensato, approfondito su questo punto, mi sembra un po' meno. Cioè, io credo che ci voglia un discernimento lucido e scelte chiare e forti, nella misura in cui a ciascuno sono richieste dal Signore e sono date dal Signore. Si può forse dire che non sono applicabili come tali certe condizioni oggettive che sono proprie della vita monastica, no? Per quanto io ho l'impressione che una certa misura di queste condizioni possa essere analogicamente applicata anche a voi, questo lo si potrà vedere facendo i parati successivi, sul silenzio per esempio. Secondo me c'è qualche cosa di più da fare in ordine al silenzio, anche rispetto a chi non è, non chiacchiera in monastero, insomma, manca il silenzio all'interno e non all'esterno, insomma, no? C'è qualcosa di più da fare, anche rispetto alla preghiera e anche rispetto al lavoro, allo spirito del lavoro, c'è molto da dire. Però quello che volevo dire oggi è che giusto credo che parlando di queste altre cose che vedremo le prossime volte, certo una certa quota di esse poi deve essere praticata o almeno desiderata, quindi da poter inventare modi di realizzazione anche di esse. Però penso che ci sia un'altra pista di ricerca possibile. Queste cose, sì, è giusto che a un certo punto il silenzio è importante per la parola di Dio, perché mette radici. La preghiera ovviamente lo è, il modo di lavorare in un certo modo è importante. Però credo che ci sia nella vostra condizione di immersione ecclesiale, ci possono essere anche delle altre piste di ricerca, cioè può essere anche certamente che la vostra situazione offra degli stimoli, delle situazioni che possono far reagire più intensamente la coscienza cristiana e renderla avvertita nel confronto con la parola di Dio di rischi più sottili o più gravi. Può essere che proprio il fatto di essere voi su questa frontiera vi renda più sensibili, più attivi, più recettivi e più sentinelle, ecco, rispetto a dei rischi o delle possibilità che forse magari noi facciamo avvertire molto meno. Quindi può essere in un certo senso molto utile anche questa realtà, sia perché l'intercessione si faccia ancora più sofferente, se volete, o più intensa, insomma, no? E anche perché la vigilanza tutti insieme si faccia più acuta rispetto a questo nostro mondo, a questa nostra realtà, di chiesa, di società, di storia, in cui ci possiamo trovare, insomma. Quindi è tutta una pista di ricerca, secondo me, abbastanza aperta e su cui forse si deve pregare e impegnarsi di più di quello che non abbiamo avuto la possibilità di fare in questi